Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata numero 121, 28esima della terza stagione, e oggi la dedichiamo a Piero Budinich, che viene dritto dritto da Trieste per parlarci della sua esperienza editoriale, una casa editrice di pregio. Veramente interessante che attraverso un nome, la parola bait, che poi ci spiegherà cosa significa, incomincia a guardare qualche anno fa. Ormai siamo arrivati a quale anno, Piero?
Beh, siamo al quinto anno.
Ecco, 5 anni fa incomincia a guardare ad est, ma non solo. Guarda ad ovest, guarda ovunque, e da Trieste, città che non è centralissima in Italia, potremmo dire ai margini, al confine estremo del nostro paese, però diventa centrale invece in un dibattito, in un approfondimento, in una crescita di conflitto e di contrasto tra culture diverse, ma che vogliono dialogare. E cosa vuol dire Piero Bait?
Bait è il nome della lettera ebraica che corrisponde alla nostra B o V, e nello stesso tempo è una parola che significa casa, cioè è la parola che viene utilizzata per indicare il luogo, la sede di qualcosa. La forma stessa di questa lettera ebraica è una specie di rifugio, una specie di riparo. Ma la cosa più interessante è che la parola Beit permette anche di trovare delle corrispondenze, cioè ci sono numerose corrispondenze in altre lingue, per esempio l'arabo. La nostra partenza era quella di, appunto, di trovare una casa, un punto di osservazione, un punto anche di accoglienza per culture e letterature, per informazioni, per osservazioni, per pensieri, idee, critiche, che vengono un po' da tutto il mondo, sfruttando la posizione privilegiata anche della sede di Trieste per avere più facilmente scambi e incontri, come si possono avere forse solo in una grande città.
Bene, Trieste nella sua caratteristica principale è città multicolore, multiforme, multiculturale e religiosa. Perché? Perché da sempre ci sono presenze importanti di ebrei, di ungheresi e non solo, chiaramente i vicini sloveni. Abbiamo un liceo di lingua slovena a Trieste, se non sbaglio.
Certo, c'è una forte tradizione anche di rapporti ovviamente con l'Austria, e rapporti che sono stati interrotti, sono cessati ovviamente alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma in realtà questo legame, questo rapporto, questo vincolo è continuato in maniera sotterranea. C'è tuttora un grande interesse, un grande interesse reciproco, vorrei dire, fra Trieste e i paesi vicini, in particolare i paesi della ex Jugoslavia di cui parlavamo, quelli che sono nati dallo smembramento della Repubblica Socialista Jugoslava, la Slovenia, la Serbia, la Croazia, che quest'anno entrerà in Europa, e questi paesi si sono affacciati sulla realtà europea e non avevano avevano una grande tradizione ovviamente di scambi e di confronti, ma nello stesso tempo mancava un po' l'informazione in Italia su quello che erano stati questi paesi prima dell'epoca socialista, e c'era una tradizione, diciamo, di vita culturale nazionale in ognuno di questi paesi, e in ognuno era diversa, e questo è stato il primo interesse della nostra attenzione.
Una città che ha dato i natali anche alla madre di Fiorello La Guardia. Forse tu non lo sai, ma io ho pubblicato la biografia del grande sindaco di New York, Little Flower La Guardia, che sposò poi un musicista della provincia di Foggia, che era lì in tournée a suonare, se non sbaglio, il trombone. Si innamorarono e fuggirono insieme da Trieste a New York, dove nacque il giovane Fiorello, che poi diventò il sindaco amatissimo della Grande Mela e rischiò per pochissimo anche di diventare presidente degli Stati Uniti. Ma questa è un'altra storia. Cosa significa ancora oggi questa unione tra nord, sud, tra alto e basso, ebrei, cattolici, ortodossi, perché la comunità ortodossa è anche molto presente? Quindi cosa significa Trieste, città di tolleranza, È una domanda?
Certamente, anzitutto significa che, come dicevi tu, come hai accennato implicitamente, c'è una grande capacità di reinventarsi delle possibilità, delle potenzialità, come ha fatto evidentemente la famiglia La Guardia e come hanno fatto tantissimi triestini e giuliani che sono emigrati in tutto il mondo e che molto spesso hanno ottenuto risultati veramente eccezionali nel campo in cui si sono applicati. Questa adattabilità, questa capacità di reinventarsi senza fare facili diagnosi, comunque è facilitata dal fatto di vivere in un porto di mare, in un porto, in un luogo in cui si incontrano e ci si trova a confronto con gente di ogni cultura, di ogni provenienza, come ha raccontato benissimo Joyce.
E parleremo di Joyce come parleremo di altri scrittori triestini. Quest'anno Saba ritorna alla grande, ci sono di nuovo celebrazioni, di nuovo interesse intorno a questo scrittore pazzesco, poeta e scrittore. Poi ci sono le indiscrezioni sulla sua bisessualità, ma queste sono pettegolezzi che non ci interessano più di tanto. Ma resta con noi Piero Budinic, Beit Editore. Ricordiamo anche il sito per chi volesse collegarsi e vedere tutto il catalogo: beitcasaeditrice.it.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, con noi Piero Budinic della casa editrice Beit di Trieste per parlare di cultura. Di cultura di confine, ma anche cultura che palpita, che vive e non guarda solo la storia. Anche se una battuta su Saba, l'abbiamo ricordato nel precedente intervento, con sempre Piero, nostro ospite, riguarda una nota di uno psichiatra triestino, parliamo di Silvio Cusin, che su FVG Notizie, il notiziario online del Friuli Venezia Giulia, svela dei retroscena, più che altro ormai stranoti a tutti, della sua bisessualità, della bisessualità di Saba, ma una bisessualità che a suo dire era assolutamente ininfluente. Poi ricordiamo tutti Ernesto, il famoso romanzo di Saba, che in qualche modo evidenzia il suo amore per una persona dello stesso sesso. Che ne dici, Piero?
Ma io sono molto affezionato, come tutti i triestini, a Saba e alla sua poesia. Sicuramente questo tema è poco presente nella poesia, tranne che nella prosa che tu hai ricordato, nel racconto che tu hai ricordato, che è fra l'altro uno dei più belli in assoluto della narrativa che è stata scritta a Trieste e su Trieste. Nello stesso tempo bisogna dire che Saba in vita è stato una persona che ha vissuto grandi momenti di grandi difficoltà e momenti di grande isolamento, ed è stata una delle voci più alte della lirica italiana, ma raramente riconosciuto come tale, per cui questo aspetto della sua vita può aiutarci a capire anche il dolore e anche l'isolamento in cui è vissuto, ma oggi direi che è un aspetto marginale. Io in generale su tutti gli scrittori penso che la vita privata sia un aspetto secondario. Se noi considerassimo Proust come principalmente per la sua omosessualità, ci perderemmo pagine e pagine della ricerca, che sono una delle cose più belle che siano state scritte in francese, per cui credo che non è attraverso questo filtro che va considerata la letteratura.
Ma il filtro della cultura noi lo utilizziamo invece per selezionare il nostro lavoro. Io sono un tuo collega, sa benissimo ogni editore che scegliere un libro anziché un altro è una responsabilità enorme. Come sceglie i libri Piero Budinic?
Beh, l'attenzione va anzitutto al fatto che un argomento sia stato finora trattato o meno, sia stato trattato in maniera soddisfacente, che un'idea narrativa colpisca nel segno non solo la qualità letteraria di ciò che è scritto, ma anche l'argomento che viene trattato. E quindi l'attualità per me è comunque una chiave importante. Poi naturalmente ci sono dei grandi, delle grandi dei grandi libri che sono un po' caduti non dico nel dimenticatoio, ma sono stati un po' lasciati ai grandi editori, e parlo dei classici. Noi adesso stiamo preparando un classico che ha sicuramente avuto delle traduzioni molto valide, molto interessanti, come sto parlando delle Elegie Duinesi di Rainer Maria Rilke, e in questo momento credo che una lettura approfondita e nuova come quella che stiamo preparando di Rilke è un momento importante nella vita della casa editrice. Cioè bisogna avere il coraggio anche di da una parte di cercare il nuovo, ma anche di ritrovare e di rileggere quello che è parte necessaria del nostro patrimonio culturale. E fa parte, così come Saba fa parte della nostra DNA culturale, così anche Rilke, pur essendo un autore nato a Praga ma vissuto nell'impero austro-ungarico, sicuramente fa parte della tradizione culturale a cui fa riferimento la casa editrice Beit. Cerchiamo anche le situazioni di confine, e questo ci ha spinto anche molto lontano dalla nostra posizione geografica. Abbiamo pubblicato un libro su Israele, sulla storia recentissima di Israele, scritto da Colin Schindler, che è professore allo SOAS di Londra, cioè una delle università più rinomate per gli studi orientali e africani. Stiamo per pubblicare un libro su un'altra terra di confine che non è tanto conosciuta come tale, ma lo è, e vale a dire l'Etiopia, perché l'Etiopia è un po' la terra di confine fra est e
la mitica Lalibela o Aksum, dove ci sono i famosi
un paese
obelischi
straordinariamente affascinante per la sua storia, non dico millenaria ma milionaria, perché i primi esseri
da Saba
umani,
in poi
i primi esseri
ma non
umani,
Saba il poeta, la regina
la regina di Saba, siamo arrivati alla regina di Saba
che non è la moglie di Umberto,
e poi possiamo arrivare fino ai Rastafari e sicuramente
giamaicani, certo.
E quindi anche dei rapporti immediati con la contemporaneità. Un'altra situazione di confine su cui ci stiamo per pubblicare un libro è la Tunisia, un paese da cui è nata la primavera araba, ma di cui tuttora non molto si sa in Italia, pur essendo il paese più vicino in assoluto, quello africano, quello da cui arrivano tanti e tanti.
Ci si arriverebbe quasi a nuoto, diciamo.
Questo non lo consiglierei a nessuno.
Ecco, però insomma la distanza è veramente piccola, ecco.
E dei rapporti che ci sono che ci sono stati anche nell'Ottocento fra Italia e Tunisia. C'è stata una forte emigrazione di italiani in Tunisia.
Vero.
Comunità italiana in Tunisia
enorme.
E quindi fatti come questo possono farci anche un po' riflettere su quella la situazione.
Soprattutto una emigrazione senza armi ma pacifica, non fu fatta guerra, ecco, questo è importante.
Un'emigrazione assolutamente
pacifica
e di lavoratori, cioè di gente che aveva bisogno di trovare lavoro. E lì c'era
in
quel momento.
Allora, fra pochissimo, per continuare a parlare di Beit, casa editrice di Trieste, raffinatissima, coltissima, e che risponde al sito beitcasaeditrice.it per le curiosità di voi ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Piero Budinic per continuare una bellissima cavalcata sui libri, sulla sua casa editrice, sulla sua voglia di far scoprire curiosissime pieghe del mondo della cultura, perché quello che ci regala la Beit casaeditrice.it per chi vuole curiosare sul suo catalogo online è incredibile, perché è degna proprio di un vero uomo di eclettica curiosità, che non guarda solo a un argomento, a una nazione, a una tipologia professionale, perché poi un'altra cosa che ci accomuna è un genitore in carriera nelle assicurazioni, le grandi assicurazioni generali per lui, e per me la Sitalia, Inas Italia, Istituto Nazionale Assicurazioni di Roma, ma senza fare pubblicità, che poi oggi sono lo stesso gruppo la casa madre è diventata figlia, nel senso che l'INA, Istituto Nazionale dell'Assicurazione, è stato acquistato dalle generali, ma queste sono note a margine di cui non vi vogliamo annoiare. Invece l'Ungheria, questo popolo incredibile che ha combattuto e che anche noi abbiamo combattuto per la loro indipendenza, uno scambio reciproco che ci unisce anche in una bandiera che è quasi uguale, no? La bandiera italiana e la bandiera ungherese si somigliano tanto. Poi in Grecia abbiamo combattuto insieme con il figlio di Garibaldi per l'indipendenza della Grecia, una brigata garibaldina era composta proprio tra italiani e ungheresi. Perché hai voluto dedicare tanta attenzione all'Ungheria, ma non all'Ungheria dei romanzetti rosa, ma quella della grande Petőfi, per esempio?
Ma sicuramente c'è un'attenzione particolare, un po'.
Poi Trieste è un po' ungherese, no? C'è una comunità ungherese molto forte a Trieste.
C'è una buona comunità ungherese, c'è sicuramente tuttora una presenza culturale che si manifesta in tanti modi, ma c'è anche l'attenzione, diciamo, per questo esperimento ungherese che ha segnato la storia, non solo ha segnato la storia della seconda metà del XX secolo, perché i fatti di Budapest del 1956 sono stati uno spartiacque, è stato un bivio
per noi italiani,
cioè per chi
è rimasto di qua col PC e chi invece se n'è andato.
Per chi se n'è andato, quindi hanno decisamente influito su tutta la politica e culturale europea. Ma in questi giorni, proprio in queste settimane, l'Ungheria ci sta ponendo un problema molto serio.
È un colpo
serio,
di Stato in atto,
un problema
praticamente.
Molto serio per
sono state eliminate
europea.
La libertà di stampa, tanti diritti. È incredibile quello che
sta
avvenendo.
Allora, il problema che si pone, e noi abbiamo dedicato un libro recentemente uscito alla storia ungherese, che parla di mille anni di storia d'Ungheria, diciamo dalle origini, dalle primissime origini fino agli ultimi anni, ma e si chiama Ungheria in un guscio di noce, l'autore è Gheorghi Dalos ed è un libro scritto in maniera molto fluida, molto scorrevole, è un libro agile sicuramente, ma scritto da una persona di cultura, no, di varie, diciamo di ampia cultura, più che da uno storico di professione, e quindi si legge molto piacevolmente e fornisce delle chiavi di lettura di quella che è la situazione attuale, quella che noi stiamo vedendo adesso in Ungheria. Nello stesso tempo, se mi permetti di anticipare anche una novità che speriamo di
anzi una curiosità degli ascoltatori sicuramente,
cioè cosa succederà adesso in Ungheria e come si comporterà l'Europa nei confronti di uno Stato che improvvisamente ha una svolta in senso antidemocratico? Quale deve essere il ruolo dell'Europa nei confronti di questo fenomeno, oppure di altri Stati, come potrebbe succedere, non ce l'auguriamo sicuramente, in Grecia, o diciamo di uno Stato che può avere una situazione di squilibrio politico in generale? Deve reagire l'Europa o deve lasciare che ogni Stato membro si comporti in maniera autonoma?
Bella domanda.
Questo è un dilemma, secondo me è un dilemma molto importante. Vogliamo dedicare un titolo che uscirà prossimamente nella casa editrice Beit, l'autore sarà Werner Müller e il titolo è Dove finisce l'Europa? Infatti Europa è il nostro fuoco principale e rimane, secondo me, la grande opportunità di questi anni, il grande punto di interesse. Non possiamo rifiutarla e non possiamo pensare di uscirne in maniera spontanea e del resto questo non è proprio previsto dallo Statuto Europeo, ma penso che la nostra funzione sia quella di resistere, la nostra missione sia quella di resistere e di trovare le soluzioni a problemi come quello che prospettavo, cioè cosa succede quando in uno degli Stati europei si instaura una dittatura.
Beh, queste sono domande veramente che un programma come il nostro rischia di solo sollevare e non riuscire a risolvere. Questo lo puoi capire, nella brevità dei tempi radiofonici abbiamo il dovere di parlarne, però le soluzioni sono chiamati altri a darle.
Queste dobbiamo chiederle naturalmente all'Europa.
Esatto, che è un po' deboluccia. È un po' deboluccia.
Il libro rimane uno strumento di riflessione, di discussione.
Assolutamente.
Che nessun altro strumento.
Diamo gli estremi, quando uscirà?
Alla fine di quest'anno.
Ah, benissimo, allora ritornerai magari a parlarcene.
Molto volentieri.
E seguiremo con trepidazione la gestazione finale di questo titolo così forte, contundente, politico, possiamo dire nel senso più nobile della parola.
È necessario.
È necessario. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Piero Budinich, casa editrice importante, non per le dimensioni, ma per la qualità del progetto che porta avanti. Un'officina, l'officina Budinich, che sceglie i libri, li approfondisce, li sviscera, li sceglie poi di pubblicare, perché la prima fase non è immediatamente la pubblicazione, ma è lo studio, la valutazione profonda anche della filiera nella quale inserirli, nella collana nella quale inserirli, perché per esempio una delle 10 perle che hanno realizzato gli amici della Beit editrice è la collana dei libri dedicati alle nazionalità, una delle nazionalità più pregevoli, più interessanti, più da studiare, veramente da appassionarci tutti alla lettura, è la nazionalità ucraina. Abbiamo tantissimi ucraini e soprattutto donne dell'Ucraina, ucraine in Italia, che lavorano con i nostri anziani, ma non solo, sono impegnate ovunque, sono persone indissolubilmente legate all'Italia. E questo ce lo spiega un libro pubblicato dalla BeitEditrice.it. Piero, perché proprio l'Ucraina?
Ma sicuramente c'è stato l'Ucraina è stata al centro dell'attenzione per un tentativo di svincolarsi da quello che è stato l'impero sovietico e c'è stata un fortissimo movimento, quello che è stata chiamata Rivoluzione Arancione, e tuttora l'Ucraina è sotto l'attenzione degli osservatori politici, perché non dimentichiamo che in questo momento in Ucraina il leader dell'opposizione è in carcere, è stato condannato.
È una donna.
Ed è una donna, e ci si domanda spesso come sia possibile che in uno Stato democratico questo movimento così forte sia stato bloccato, sia stato fermato. C'è nello stesso tempo un forte sentimento nazionale ucraino, c'è un forte interesse da parte russa a tenere comunque sotto controllo, ci sono anche più, diciamo, componenti nazionali all'interno della Repubblica Ucraina, c'è una componente russa, ci sono diverse culture e diverse religioni.
Ma perché c'è questo legame con l'Italia?
Perché ovviamente anzitutto la presenza di una cultura cattolica è una cosa avvicina molto. Poi ci sono state presenze italiane in Ucraina e c'è anche una storia di risorgimento ucraino,
esatto.
C'è un tentativo di risorgimento ucraino
gemellato con Garibaldi, con Mazzini,
che avvicina l'Italia all'Ucraina, questo periodo della storia, della nascita dei movimenti nazionali che comunque è imprescindibile, fa parte del nostro patrimonio,
del nostro DNA. E Giulia Timoshenko, questo leader dell'opposizione, appunto, citiamolo, che è certo. Agli arresti da mesi, dopo essere stata addirittura in prigione per anni,
sì.
Si rifà spesso ai nostri padri della patria, a Mazzini e a Garibaldi.
Sì, e quindi c'è una vicinanza storica e culturale. Nello stesso tempo c'è una tradizione culturale ucraina che è veramente straordinaria da scoprire. È un paese estremamente diversificato, come il nostro, come l'Italia è diversificata e ricca di culture diverse dal
nord
al sud.
Anche
lo
questo.
È l'Ucraina dall'ovest verso l'est, cioè ci sono veramente delle enormi consistenti differenze culturali e soprattutto c'è una storia di grande sofferenza, c'è una storia di grandi lotte per la sopravvivenza del popolo ucraino. Questo sicuramente va scoperto, va conosciuto per poter parlare, per poter scambiare idee e pensieri con l'Ucraina, che è uno dei nostri interlocutori.
E ricordiamo la guerra di Crimea, perché proprio per chiarezza la prima spedizione che l'Italia fece, la prima guerra da paese nuovo con Cavour primo ministro, fu proprio la guerra di Crimea.
Sì, è un capitolo importante della storia italiana, lo è sicuramente anche della storia ucraina. Io però diciamo che in questo libro ho visto gli autori, che sono Katrin Beck e Gerhard Völkel, Ucraina, Rivoluzione Rossa e Rivoluzione Arancione, si sono concentrati soprattutto prevalentemente sulla storia del Novecento, proprio perché è stata segnata da eventi epocali, è stata segnata dalla rivoluzione, contro rivoluzione.
Ma hanno parlato anche degli italiani di Crimea, di questa piccola comunità antica?
Esiste una piccola comunità, sì. E quindi questo libro arriva ai giorni nostri, ma affronta tutto questo mosaico di culture, di popoli che è l'Ucraina. Noi pensiamo come la Russia come un blocco omogeneo, in realtà anche lì la molteplicità è la regola più che l'eccezione.
È un universo. Sì. Ma torniamo alla Beit. Quando ci siamo conosciuti qualche anno fa, il primo libro, se non erro, era un libro di famiglia legato alla storia di tua madre ed era un romanzo. Quanta narrativa, al di fuori della saggistica di cui abbiamo parlato molto ampiamente, ma quanta narrativa puoi proporre e hai proposto?
Beh, la narrativa sicuramente...
Anche italiana, perché...
È uno del, per un piccolo editore è la...
La vera sfida, forse,
La
no?
sfida più difficile, perché c'è una...
Sottolineo che non ha fatto mai libri a pagamento, Piero, ecco, quindi non... mi sembra ovvio, sono impegni economici enormi, perché sono libri tutti in traduzione, da lingue difficili anche, perché non sono tutti dall'inglese, anzi, quasi
uno
nessuno.
Uno di quelli che ci hanno più dato soddisfazione è un libro che si chiama La casa alla fine del mondo, è di un autore bulgaro, Gheorghe Danailov,
tradotto dal bulgaro, come sai fare solo tu.
Io non lo conosco,
no, ma voglio dire, nel senso che hai i tuoi traduttori che non passano da lingue veicolari come l'inglese, perché quanti traducono direttamente dal bulgaro, no? Molti prendono la traduzione inglese e partono da quella.
Sicuramente c'è un interesse, ci sono editori che si sono dedicati veramente principalmente alla narrativa, ma questa casa alla fine del mondo è un po' un viaggio a ritroso, è la storia di un abitante di Sofia accolto, interessato sicuramente alla cultura contemporanea, è un regista di teatro e di cinema che un bel giorno decide di comprarsi una casa in montagna, sui Monti Rodopi, e questo libro racconta la sua riscoperta della cultura popolare, della cultura tradizionale bulgara in questo piccolo villaggio in montagna, con le case tutte fatte di pietra, con la cultura, la narrazione orale, la giocosità, il divertimento.
Siamo al confine con la Grecia, se non sbaglio, no?
Siamo al confine con la Macedonia, siamo vicini, siamo più della parte della Macedonia che della Grecia, ma la vitalità di lo spirito, l'allegria di Gheorghe Danailov è quello che ha stimolato il successo di questo libro, e in un certo senso è anche poi la nostra, appunto, rientra nel nostro programma, perché essendo sempre una casa ci offre un'altra opportunità. Adesso stiamo preparando una piccola collana di gialli che si svolgono sempre in situazioni di frontiera, gialli scritti da autori tedeschi, sloveni, italiani, e su questo sicuramente proveremo a affilare un po', a aprirci un po' la strada anche nel campo della narrativa, e c'è una fortissima pressione da parte dei grandi editori, lo saprai anche tu,
certo, e
la pressione è proprio fisica, nel senso che bisogna
conquistare
lo spazio sugli scaffali delle librerie, ma ci sono ovviamente molti lettori interessati,
c'è tanta concorrenza, ma c'è anche tanti acquirenti.
Sì,
ecco.
sì, sicuramente la narrativa è sempre il numero uno.
Ricordiamo a tutti Piero Budinic, titolare, anima pensante, propulsore, motore immobile, un po' tutto di questa bellissima iniziativa editoriale che risponde al nome di baiteditore.it. Quindi vi ho anche ricordato il sito, e gli facciamo tanti auguri e diamo un appuntamento, un obbligo, quando uscirà il prossimo libro, di venirlo a presentare a Roma.
Molto volentieri.
Grazie Piero, alla prossima.
A presto.
Carta vetrata.
Ben
Bentornati con Carta Vetrata, bentornati con Alessandro Zaltron da Vicenza, uno scrittore che sono tanti anni che si occupa di narrativa e di saggistica. Ben 12 libri al suo attivo, in questa dozzina 5-6 di narrativa. L'ultimo libro che è uscito per i tipi di Angelo Colla l'anno scorso, 62 pagine, 5 euro, è dedicato a toccare un argomento di particolare attualità. Stiamo parlando delle crociere. Le crociere sono mortali, l'abbiamo scoperto a nostre spese sull'isola del Giglio, ma anche in altri casi possono essere molto pericolose. E questo titolo, Crociera e Delizia, tocca proprio questo argomento, una guida per andare per mare con le navi di crociera, da crociera. Benvenuto a Carta Vetrata, Alessandro Zaltron.
Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
Come è venuta l'idea di questo libro?
Guardi, è venuta da una mancanza che registravo nel mercato, e cioè per un'esigenza personale di voler sperimentare una di queste crociere tanto osannate, tanto conclamate, non trovavo del materiale informativo, quindi non esisteva un vademecum, una guida, qualcosa che mi spiegasse a cosa sarei andato incontro. Ricevevo delle informazioni discordanti da persone che avevano già fatto questa esperienza, ma non riuscivo a farmi un'idea precisa. E allora ho detto, visto che non esiste sul mercato, la creo io, cioè dopo aver fatto questa esperienza alcune volte, cerco di creare un vademecum che serva a tutti quanti.
E in quale navi da crociera è andato? Si possono sapere i nomi, perché tanto senza far pubblicità, insomma, possiamo dire quali sono i test che sono stati realizzati per scrivere questo testo?
Guardi, io non vorrei appunto fare una pubblicità o una pubblicità comparativa. Le posso dire che ho sperimentato varie compagnie in periodi diversi e per tratte diverse. Quindi l'esperienza è esaustiva e tra l'altro ho riscontrato la presenza di un format, cioè tutti i grossi armatori hanno uno standard nelle crociere. Ci sono delle ritualità, delle modalità che si ripetono costanti, quindi sostanzialmente non ho registrato delle grossissime differenze né da una compagnia all'altra, né in base al tragitto che si persegue. Ci sono proprio delle costanti e io in questo manuale cerco di avvertire i neofiti, cioè coloro che si apprestano a salire su una nave da crociera per la prima volta, su cosa li attenderà di bello e a volte anche di meno bello.
Quello che ricordiamo tutti con grande emozione è il racconto lungo di Baricco Novecento, dove il personaggio, il protagonista, nasce proprio all'interno di una nave da crociera e vive tutta la sua vita a bordo di questo micro universo, con le sue complessità, con le sue sfaccettature, di grandissimo fascino. Cosa significa vivere in questo micro universo? Per chi non è mai salito a bordo di una nave da crociera, forse è difficile da spiegare, ma cerchiamo di dare un'impressione di che cos'è stare a bordo.
Ma guardi, allora innanzitutto bisogna considerare che salire su una nave da crociera significa entrare in un mondo a sé stante, perché su una nave da crociera mediamente ci sono dalle 4 alle 5.000 persone imbarcate, turisti, passeggeri, oltre al personale che assomma circa un migliaio di persone. Quindi di fatto abbiamo come se avessimo un comune, una piccola città che galleggia, visto che la maggior parte dei comuni italiani sono al di sotto dei 5.000 abitanti. Quindi è un mondo molto pittoresco, molto diversificato, molto, molto colorito. L'altra caratteristica che si nota immediatamente è che queste crociere sono fatte in maniera tale da voler cullare, coccolare chiunque in maniera costante per tutta la durata, per cui ci sono tutta una miriade di attenzioni che ti vogliono far sentire seguito, al centro dell'attenzione. Quello che si nota quasi immediatamente è un clima un po' kitsch, nel senso che tutti gli arredamenti sono in finto oro, in finto ottone luccicante, ci sono grandi vetrate, ci sono lampadari molto imponenti, molto scenografici. E quindi in sostanza quando si sale su una nave da crociera si sale in un mondo che è fuori dalla realtà che viviamo abitualmente. Difatti l'idea che me ne sono fatto io è che la crociera sia una modalità di evasione, cioè molte persone vanno a fare una crociera e la fanno anche più volte perché è un modo per evadere dalla propria quotidianità, per essere in un posto in cui si è coccolati, seguiti, sempre al centro dell'attenzione, con persone costantemente sorridenti e disponibili, parlo parlo ovviamente del personale di servizio, e quindi si dimentica per 7 giorni, 10 giorni, quel che è la durata della crociera, la propria vita ordinaria. Ed è per quello che la crociera è diventata anche la meta, diciamo, preferita di molti vacanzieri.
Ma torniamo alla letteratura. Molti sì. artisti della penna, ma anche della voce, pensiamo a De Gregori e ad altri, si sono cimentati nell'approfondire il viaggio in nave. La nave come anche lì vero distacco, quasi la forma principale di evasione e di fuga dalla propria realtà. Cosa succede a bordo quando le classi di viaggio delle cabine si diversificano? Quanto a bordo di queste moderne navi da crociera rappresenta la differenza tra chi ha il balcone, chi non ha il balcone, chi ha la suite? Ecco, vivendo all'interno di una struttura così complessa, perché è una società piccola ma con tutti i ruoli ripetuti tali e quali come una grande società, quali sono appunto le differenze sociali, chiamiamole così?
Guardi, uno dei pregiudizi che molte persone hanno nei confronti della crociera è che sia una modalità lussuosa di vacanza,
esatto.
No? Che sia quasi una cosa destinata a degli eletti, a dei VIP. E non c'è niente di più falso, perché la crociera è diventata, sempre più sta diventando, una forma molto popolare di vacanza, perché ha dei costi estremamente contenuti, molto inferiori rispetto a una settimana trascorsa in una località balneare.
Beh, non sempre però, posso dire, Zaltron, in qualche caso.
Guardi,
io so che le cabine, quelle importanti, sono anche 5.000, 6.000 euro a settimana.
No, infatti stavo per arrivare. Infatti gli armatori, proprio per far considerare in maniera particolare, diciamo così, i VIP, le persone che hanno voglia di distinguersi, che non hanno voglia di mescolarsi, diciamo così, alla folla, alla massa, stanno inventando una nuova modalità, cioè creano degli spazi riservati, molto separati rispetto al resto della nave.
Quindi anche un diverso ristorante, diversi spazi sociali.
Ci sono, sì, ma soprattutto per esempio dei benefit aggiuntivi, per esempio il cameriere, cioè c'è un cameriere riservato e personale.
Un vero maggiordomo, propria, come una volta.
Un vero maggiordomo personale. E tutta una serie di attenzioni, per esempio la colazione servita in camera, però una colazione extra lusso. Quindi tutta una serie di vantaggi che non sono concessi, diciamo, al viaggiatore comune e che servono a rendere appetibile la crociera per persone che appunto vogliono sentirsi esclusive, perché altrimenti se un lusso condiviso da tutti finisce per non essere più un lusso, no? Diventa una modalità molto, molto popolare, molto, molto diffusa.
E diciamo, i costi quali sono in questo caso? Veramente alti, come sapevo io, ancora di più?
Guardi, dipende, ci sono molte variabili, perché ad esempio ci sono persone, io ho conosciuto dei pensionati benestanti che svernano proprio sopra le navi da crociera, nel senso che invece che magari abitano in paesi che normalmente d'inverno sono freddi e sono inospitali e vanno a farsi il giro dei tropici, stanno anche a bordo 2 o 3 mesi, e quindi in quei casi ovviamente i costi sono più contenuti rispetto a chi fa la crociera di una singola settimana, nel senso che ci sono dei pacchetti di sconto quando la permanenza è particolarmente sviluppata.
Ah, non lo sapevo.
Come?
Dico, interessante, non sapevo che ci fosse anche il long rent, nel senso il lungo affitto.
Certo, e soprattutto nelle crociere dei Caraibi, perché ovviamente le crociere che vengono fatte, per esempio nel Mediterraneo, hanno una durata limitata, mentre le tratte più lunghe che si fanno appunto oceanico, transoceaniche, permettono di avere anche questa lunga durata. Ovviamente la vita a bordo è molto separata, nel senso che i VIP o coloro che comunque hanno la possibilità di spesa conducono una vita nelle parti loro riservate e non si mescolano alla folla. A me è successo solo una volta di aver trovato nel casinò una nota attrice di soap opera brasiliana che aveva deciso di fare delle tratte europee, perché ormai è talmente conosciuta in Sud America che non può permettersi di uscire di casa senza essere assalita dai suoi fan, mentre appunto in Europa è molto meno conosciuta, e quindi ogni tanto usciva dai suoi appartamenti e si mescolava anche a noi comuni mortali.
Le tratte invece misteriose, diciamo il viaggio avventura, si fa a bordo delle navi mercantili e dei postali, che in alcuni casi ospitano anche una parte piccolissima di cabine, le dedicano ai turisti. In particolare un mio carissimo amico è andato a Sant'Elena, è partito da Londra e ha raggiunto lontanissima isola dove è morto Napoleone Bonaparte. Ecco, per arrivare a questo tipo di crociere bisogna essere veramente degli eroi oppure sono alla portata anche di un turismo, diciamo, più tradizionale?
Guardi, io di questa tipologia ero a conoscenza, ma non mi sono occupato in questo libro, in Crociere Delizia, perché quello che a me interessava veramente era parlare delle crociere low cost, cioè questa forma di vacanza che coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di persone e che però è ancora molto sconosciuta, cioè riserva degli angoli di mistero, per cui chi non l'ha sperimentata non sa cosa andrà incontro e non sa cosa aspettarsi. Per farle un esempio, una cosa che non mi avevano ho detto è che a bordo delle navi da crociera c'è una temperatura che di solito è al di sotto quasi dello zero, una temperatura freddissima, cioè anche in piena estate, che è la stagione che una persona vorrebbe godersi con il caldo, è costretto a tenersi addosso dei maglioni o dei cappotti, delle giacche, perché è talmente fredda l'aria che non si può stare in maniche di camicia.
Educazione siberiana,
esatto, è un'educazione che si apprende subito, perché appena si sale sulla nave viene insufflato un'aria freddissima che ti fa capire immediatamente che l'avvertimento delle agenzie di viaggio era fondato, e cioè in valigia mettetevi sempre dei maglioncini, delle sciarpe, degli indumenti un po' più pesanti, perché le signore che salgono con tutti i loro vestitini vaporosi e le scarpe col tacco, molto col décolleté, molto molto leggere, si trovano poi questa sorpresa che appunto non viene spesso preannunciata. Però
Alessandro, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo gli estremi del libro, Alessandro Zalton, Angelo Colle editore, 62 pagine per 5 euro, ma ricordiamo anche che Alessandro Zalton tornerà prestissimo alla narrativa, perché sappiamo che sta per scrivere un nuovo romanzo.
Sì, uscirà i primi di giugno un nuovo romanzo che si intitola Guru per caso, ed è una fiaba moderna su quanto noi siamo propensi alla credulità, quanto siamo propensi a seguire gli insegnamenti o le leggi o i dettami dei cosiddetti guru, di quelli che sembrano aver scoperto la ricetta del vivere.
Stesso editore felice. Oppure un'altra casa editrice?
L'editore sarà 091, che è l'editore che ha pubblicato il mio manuale per infelici amanti, che è una guida di sopravvivenza.
Come no,
alla
di grande successo che conosciamo bene. Allora, grazie ancora Alessandro Zaltrone, l'aspettiamo con il nuovo romanzo.
Grazie mille a voi, grazie per la disponibilità, buon ascolto e buona lettura.
A presto.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e abbiamo con noi Hans Tuzzi, un autore molto interessante che ha iniziato a lavorare nell'inchiesta della storia, quindi a scandagliare i meandri più reconditi di quello che avviene nelle pieghe della storia, nella storia con la S minuscola, quella fatta di tanti piccoli fatti che aiutano però moltissimo a tutti noi a capire la grande storia con la S maiuscola. In particolare con Sylvestre Bonnard ha pubblicato diversi libri in questa chiave interpretabili. Quali sono?
Beh, anzitutto non so se siano proprio molto interessanti, la ringrazio per il rafforzativo. Sono dei saggi sulla storia del libro antico che però, facendo la storia del libro e la storia della stampa, fanno anche la storia della civiltà umana in parte.
Non è poco,
ma il merito non è mio, il merito è proprio della materia stessa. E poi, vabbè, in parallelo anche ho esordito in Bonnard come autore di romanzi che adesso sono pubblicati da Bollati Boringhieri, ma questa è una storia lievemente diversa che in questo momento lascerei magari da parte, se poi lei crede possiamo riprenderla.
Forse perché non è la stessa firma, oppure...
La stessa firma, certo, è sempre Hans Tuzzi che si occupa anche della narrativa. In questo io riesco con una certa facilità a passare dalla saggistica alla narrativa, e anzi amo molto quei generi ibridi che mi sembrano i più fertili oggi nel panorama letterario, dove la passione che gli editori e il pubblico hanno spesso per le caselle si trova in difficoltà, no? Infatti a volte i miei libri, alcuni librai non sanno bene sotto che registro metterli, sotto quale etichetta piazzarli. Credo anche che l'ultimo libro uscito rientri in questo genere, perché è una biografia, ma è anche ha anche dei tratti romanzeschi, proprio. Del resto il personaggio stesso si prestava molto al romanzo.
Sveliamo ai nostri ascoltatori il titolo e il protagonista. Il titolo è Morte di un magnate americano, naturalmente l'autore è Hans Tutsi, e gli dedichiamo anche un'attenzione particolare alla forma libro, perché parliamo di un libro fatto da una casa editrice attentissima alla forma. Parliamo di un libro rilegato, con la copertina dura, in tabla dura direbbero gli spagnoli, con risvolti di copertina e illustrato in modo impeccabile, non all'interno ma in copertina, da una fotografia splendida del magnate in oggetto, che è il signor Morgan. Questo signor Morgan, che era appassionatissimo di libri, tanto da aver donato una sua collezione privata e tanti soldi per la nascita di una delle biblioteche più importanti degli Stati Uniti, quella di New York, di Manhattan, che cosa faceva? Perché addirittura di Morgan si parla come il salvatore della patria, che con i propri soldi salvò gli Stati Uniti.
Ma intanto Morgan è noto a tutti per le vicende contemporanee della banca che appunto porta ancora il suo nome.
E che appartiene ancora alla sua famiglia o no?
No, non appartiene alla sua famiglia, avranno delle quote di proprietà sicuramente, ma non vede più al timone un Morgan.
La J.P. Morgan.
Esatto. Lui nacque quando gli Stati Uniti erano ancora un paese rurale, all'inizio dell'Ottocento, nel 1837, da una famiglia che era già ricca, però seppe moltiplicare questa ricchezza e costruirla in una saldissima rete che gli consentì di essere il grande regolatore della vita economica americana. Dopo la guerra di secessione, l'America esplose come giovane nazione industriale e fu un'esplosione non sempre controllata. Quattro grandi venivano chiamati i baroni ladroni: Carnegie per le miniere, per le acciaierie, e il Rockefeller per la finanza. Poi vi erano gli altri tycoons, Jay Gould per le ferrovie. E Morgan, che a differenza di questi tre non era un uomo che si era fatto da sé, era colui che garantiva una regola nello sviluppo, in qualche modo, nel bene e nel male.
Possiamo dire anche un benefattore, un filantropo?
Ma sa, su questo magari ci torneremo alla fine, perché l'espressione filantropo in quel secolo, sì, per certi aspetti, visto con un'ottica vittoriana, era anche un filantropo, ma in modo diverso da altri. Carnegie, ad esempio, non esitò, tramite il suo vice direttore Frick, quello per capirci della Frick Collection, perché poi erano tutti collezionisti d'arte, non esitò a far sparare dagli agenti della Pinkerton sui suoi operai. Morgan una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta, però Carnegie passò la vecchiaia costruendo ovunque biblioteche pubbliche. Morgan no, Morgan anche le proprie collezioni le visse come collezioni sue, come collezioni private, tese a ricostruire l'immagine e la storia di una nazione che si sentiva fornita di un destino, però da privato. Furono poi i figli, soprattutto il figlio maschio, che era un personaggino con non pochi lati negativi, che per ragioni anche di tasse, eccetera, operò devoluzioni a favore di dello Stato, della città di New York, eccetera. Ma alla morte di Morgan questi beni erano proprio suoi.
Possiamo comunque dire anche che la crisi del 29, se ci fosse stato Morgan, se non fosse morto, appunto...
ma infatti, guardi...
Molti anni prima non ci sarebbe stata.
Ma guardi, Morgan, che era uno dei grandi elettori di Roosevelt, anche se i due erano avversari, paradossalmente, perché Roosevelt era molto contrario ai trust, e quello di Morgan era il più grande trust che ci fosse, però Morgan per due volte fu chiamato da Roosevelt in aiuto della nazione. Una volta nel 1902... quando i minatori americani scesero in sciopero in tutti gli stati dell'Unione e Morgan fu chiamato a piegare gli industriali del carbone ad un accordo e li piegò. Gli Stati Uniti già allora vivevano di vignette che per i lettori dei giornali riassumevano in pochi centimetri disegnati tutta una vicenda più o meno romanzata, e c'è una vignetta in cui si vede Morgan come un arbitro di pugilato fra un minatore e un miliardario che impone il break. E poi ancora più noto nel 1907, l'episodio più famoso, che infatti ricordo nel libro anche perché introduce un altro personaggio importante della vita di Morgan. Nel 1907 le banche americane, prese da investimenti a bolla, diremmo oggi, perché poi la storia si ripete, non avevano depositi in grado di far fronte a una richiesta di chiusura di conto da parte della clientela. Si diffuse il panico con una banca che non riusciva a chiudere i conti dei clienti, e Morgan convocò nella propria privata libreria, quella che oggi è la Morgan Library della 36esima strada, convocò
un intero isolato banchieri. Diciamolo per chi non c'è stato a New York.
Prego?
È un intero isolato a New York, quindi...
sì è un intero isolato, poi recentemente ingrandito da Renzo Piano, perché poi ricordiamole anche le poche eccellenze italiane di questo nostro momento. Dicevo, convocò i principali banchieri e i principali industriali d'America, chiuse i banchieri nella stanza est, gli industriali nella stanza ovest, dopo aver detto loro: voi adesso pensate ad una soluzione, mi mandate tramite questa signora, ed era Bell da Costa Green, la sua giovanissima e molto bella bibliotecaria, mi mandate scritte sui biglietti le vostre soluzioni, e quando mi manderete quella giusta io saprò riconoscerla. Li piantò lì allibiti, andò a contemplare alcuni manoscritti di Abramo Lincoln che aveva appena acquistato, e qui abbiamo il senso di un paese che sa dar peso alla propria storia.
Assolutamente.
Passò la notte chiuso nell'ufficio di Bell, giocando al solitario di Napoleone, che era la sua attività preferita. Lui passava interi fine settimana a giocare chiuso nella stanza della Morgan Library a solitari, obbligando Bell ad assistere in silenzio, come fosse un cane, no? Accucciato ai piedi del padrone. Passò lì la notte con Bell che faceva la spola fra banchieri e industriali, e tutti i foglietti finivano stracciati nel portacarte. All'alba trovò la soluzione: impedire l'effetto domino. Per impedire l'effetto domino si bruciarono 29 milioni di dollari dell'epoca.
Ma l'America fu salva.
E l'America fu salva. Infatti il più grande monumento a Morgan, secondo me, non se l'è fatto lui, e come dire, è stato tributato dall'America stessa, perché 9 mesi dopo la sua morte, quindi il tempo di generare un bambino, giusto, 9 mesi dopo la sua morte l'America si dotò di una banca centrale come l'Inghilterra, la Federal Reserve.
E forse dovremo imitare anche noi in modo completo, come Europa, quello che ha fatto...
Certo, infatti scrivendo questo libro pensavo anche al nostro oggi e pensavo che veramente dalla storia si impara molto poco, ma il passato è il prologo, senza alcun dubbio.
Possiamo darle appuntamento a domenica prossima, che sarà proprio il giorno esatto dell'anniversario di 100 anni dalla morte del grande.
Ci saremo, anche perché Morgan, anticipiamo almeno questo, morì a Roma.
Esattamente. Posso ricordare i titoli, il titolo e il prezzo? Allora, parliamo di Hans Tuzzi, che è con noi in diretta da Milano. Morte di un magnate americano, sono 172 pagine per 15 euro, riccamente rilegato e sovracopertinato. Ancora grazie Hans, allora
grazie
alla prossima
voi.
Puntata.
Senz'altro, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ultimo blocco della puntata di oggi, di 24 marzo 2013, con un amico, Giorgio Manacorda. Ben arrivato a Carta Vetrata.
Grazie, grazie.
Tu sai che io ho una passione particolare per la poesia e, avendo una passione per questo genere, non posso che avere una devozione nei confronti di uno dei poeti più importanti, più interessanti del panorama italiano. Negli ultimi 10 anni ne sono usciti tanti altri, sappiamo benissimo che oggi si parla di tanti giovani, però questi giovani poi alla fine chissà sulla lunga che fine faranno. Che ne dici, Giorgio?
Ma siamo partiti, quelli della mia generazione, in tanti, e poi piano piano per strada il tempo seleziona chi vale un po' di più. E il tempo, almeno con la poesia, tende ad essere onesto, però sulle distanze molto lunghe. Molto lunghe, più lunghe forse della vita di un uomo.
Molti postumi, possiamo dire che è rarissimo riuscire a avere la soddisfazione che si merita in vita. Ma in qualche modo possiamo dire che Giorgio Manacorda è tra quelli che sono storicizzati, testi ormai di carattere importante, ne ha diversi. In particolare un ultimo testo che io amo molto, quello che è uscito 10 anni fa, che considero un po' il tuo capolavoro. Ma insomma, veniamo alla narrativa. Perché Giorgio Manacorda affronta un genere, tra virgolette, volgare, potremmo dire un'ascesa di livello? Chi è abituato alla poesia guarda tutto il resto con un certo distacco.
Ma non lo so, per la verità non lo so. Non lo so perché a un certo punto ho avuto come il bisogno di provare la narrativa, ma è stato un percorso lunghissimo, perché il primo libro, Il corridoio di legno, pubblicato sempre da Voland l'anno scorso, io ci ho messo 30 anni a scriverlo.
È un libro che, ricordiamo, è andato anche molto bene al premio Strega, per Il rotto della cuffia non è entrato in cinquina,
sì,
per una manciata di voti.
Sì, assolutamente. Però, per dire, il passaggio, è vero quello che dici, nel senso che il passaggio dalla poesia alla narrativa non è una cosa semplice. Poi ci si riesce più o meno bene, e questa è una, naturalmente non sta a me dirlo, però per me è stato un percorso lunghissimo. Ci ho messo 30 anni perché forse volevo arrivare a dire qualcosa che ho capito dopo che l'ho scritto che cos'era. Cioè, in realtà era stato una lunghissima elaborazione del lutto, di che cosa? Del lutto, della fine, di tutte le prospettive rivoluzionarie, del post 68 e post 68.
Possiamo dire che il 68 in qualche modo è l'eco lontano di questo teatro che tu metti in scena con Il corridoio di legno.
Sì, è
o il fondale.
Il fondale, una cosa lontana, diciamo. È chiaro che quel libro lì ho cominciato a scrivere non per caso, forse posso dire a posteriore, all'inizio degli anni Ottanta. Dopodiché ho imparato e quindi naturalmente è arrivato poi anche l'attuale libro che è uscito da un mese o due, e cioè Delitto a Villada.
Ecco, parliamo un po' di questo, perché già si intravedeva un desiderio da parte di Giorgio Manacorda di incominciare a giocare con le parole senza la responsabilità enorme che ha la poesia, insomma, dove ogni parola, ogni rigo, ogni posizione che si decide ha un peso enorme. Nella narrativa questo non avviene e la trama gioca ancora di più ad alleggerire, è un po' un giocattolino col quale avere tra le mani, insomma, i personaggi, la trama, il giallo. Ecco, arriviamo anche al noir, perché in qualche modo Delitto a Villada, che è poi dove abito io, quindi proprio di fronte, è un qualcosa che ci porta anche a sorridere, tra virgolette, naturalmente.
No, certo, ma certo, è un libro giallo, credo che abbia tutte le caratteristiche, la struttura del libro giallo, però molto sui generis. Intanto è un giallo che mi dicono tutti che è anche molto divertente, poi molto sui generis perché è un giallo che contiene anche un elemento poco realistico, insomma, nel senso che quelli che corrono a Villada sono in qualche modo di riffa o di raffa tutti i poeti, viene trovato un poeta morto, lo stesso commissario è a sua volta un poeta, insomma Villada diventa una specie di mondo separato in cui quasi tutti hanno a che fare con la poesia, cosa che nella realtà ahimè non è,
anche se molti pensano di essere
molti pensano, insomma, ma anche lì, anche nel libro molti pensano e non lo sono, ma però c'è, diciamo, il libro in fondo è retto da una metafora di fondo, e cioè dalla un'immagine, cioè la macchina da scrivere d'oro, no? Come se questo fosse, forse lo è, il movente dell'assassino del poeta famoso che abitava in qualche modo da Barbone a Villada. La macchina da scrivere d'oro non solo ha un valore in sé, l'oro, qualche chilata d'oro, ma è una specie di lampada di Aladino, cioè chi scrive una poesia su quella macchina è automaticamente un poeta da Nobel.
Magari fosse così.
Appunto, c'è un elemento anche fiabesco in qualche modo, non realistico, insomma.
Bene, ringraziamo Giorgio Manacorda per la sua ospitata, che speriamo sia prestissimo ripetuta, perché lo vogliamo con noi anche per parlare di altri poeti, perché insomma sappiamo che in qualche modo è lui che ha pettinato la poesia negli ultimi 30 anni, insomma, si è dedicato.
Non so cosa vuol dire pettinare, ma in questo caso, ma diciamo che me ne sono occupato.
Fatta una riga via tra la destra e la sinistra, tra i buoni e i cattivi, insomma, poi alla fine ognuno dice la sua, ovviamente. Tu l'hai sempre detto, dici, io non sono Dio, però la mia opinione voglio che sia chiara.
Beh, io leggo, ho letto i libri, ho detto quello che pensavo, delle volte benissimo, altre volte anche malissimo.
Ricordiamo allora Delitto a Villada per i tipi di Voland, e soprattutto l'autore, poeta sceso alla narrativa, diventato narratore, Giorgio Manacorda. Grazie e buona
giornata
a tutti. Alla prossima puntata.